Venice Climate Camp 2020.
Buonasera a tutti e tutte, benvenuti e benvenute alla terza puntata in streaming su Radio Sherwood e Gemini Network. Siamo al terzo giorno del Venice Climate Camp, un giorno in realtà iniziato molto presto, perché questa mattina circa 250 attivisti e attiviste sono usciti dal Venice Climate Camp e hanno bloccato e sanzionato l'ingresso di Ecoprogetto di Veritas, la società che promuove e gestisce l'inceneritore di Fusina. Un'azione importante, inserita ovviamente all'interno delle azioni che caratterizzano questo camp. Dopo ne parleremo con Laura Pederzoli, attivista del Centro Sociale Rivolta, che è impegnata in questa battaglia importante all'interno del territorio di Marghera. Altri appuntamenti hanno caratterizzato la giornata di oggi: c'è stata l'Assemblea Nazionale dei Lavoratori e delle Lavoratrici dello Spettacolo e della Cultura. Ieri c'era stata un'iniziativa al Lido e la giornata è poi continuata con il secondo dibattito di approfondimento tematico, un dibattito molto bello e importante sulla decolonizzazione, quindi sul concetto di decolonizzazione della crisi climatica. Ovviamente di tutte queste questioni ne parleremo all'interno della puntata di oggi, ma prima ci ascoltiamo un brano dell'ultimo disco di Mark Lanegan, Internal Hourglass Discussion.
Far past the zenith of my high has given me the will to change, but I'm so tired I'm wide awake. A pedestrian's dying cry piercing the air on this beautiful day, hit by a taxi driving by, taking my resolve to school, staring at the street where the blood has pooled. All on this beautiful day, all on this beautiful day.
È un grande maestro Mark Lanegan. Torniamo in diretta, come accennavo nell'introduzione, siamo con Laura Pederzoli. Laura, raccontaci la cronaca di questa giornata e come si inserisce in questo Venice Climate Camp.
Sì, allora, innanzitutto ciao a tutti e a tutti e grazie Antonio. Allora sì, come dicevi all'inizio, la giornata di oggi, la terza giornata del Venice Climate Camp è iniziata molto presto, perché questa mattina più di 250 attivisti e attiviste che stanno attraversando questa seconda edizione del Venice Climate Camp si sono diretti e dirette a Fusina per occupare e bloccare la sede di Ecoprogetto di Veritas a Fusina, appunto, dove è prevista la costruzione del nuovo impianto di incenerimento. Come dire, si è deciso di organizzare questa azione perché proprio in questo territorio, nel territorio di Porto Marghera, un territorio che da anni necessita di bonifiche e di finanziamenti per queste bonifiche che non sono mai arrivati, si è deciso di costruire l'ennesimo ecomostro che andrà a mettere in pericolo la salute di cittadini e cittadine di questo territorio e che rappresenta in tutto e per tutto questo sistema capitalista e predatorio che non fa altro che devastare i nostri territori in nome del profitto, sacrificando la salute di cittadini e cittadine. Allora, questa mattina siamo entrati dentro quell'area, l'abbiamo bloccata, ci sono stati attivisti e attiviste che hanno fatto delle scritte all'interno della sede dove ci sono gli uffici, sono stati calati numerosi striscioni con alcune frasi simbolo di questa lotta contro l'inceneritore. Allora, come dire, questa mattina siamo state veramente in tanti e credo che dare un respiro anche così ampio all'interno del Venice Climate Camp, un Venice Climate Camp che ospita attiviste da tutta Europa e da tutta Italia, impegnate in tantissime battaglie territoriali, sia fondamentale anche per far emergere nuovamente la lotta territoriale che sta proseguendo contro l'inceneritore.
E continueremo a parlare di questa battaglia importante, anche di come si colloca nella grande battaglia politica sulla questione climatica ed ecologica, ma nel frattempo ci ascoltiamo un brano dell'ultimo disco, 4, di Run the Jewels, Pulling the Pin.
From a long line of the rancid and swine came the violators. The cloven foot designers, a high crime for the iron ages. Twisting down through time, see them trying to unwind creation. Don't be surprised, it's a mistake to think their influence had faded. But what a wretched state of danger we've made here. I thought to me, perhaps explaining years of self-lobotomy, toxically, perhaps explaining tears and human tears in my cosmology. You numb yourself for years and it can wear upon you honestly. Old foxes got a lot of plots to outfoxes, trying to divvy up and dump in corresponding boxes. How obnoxious, where the heart of mine connect, expect them targeting like arches. You will not travel towards the light if they're in charge of your departure. You think the universe forgot us, the way to curse and pitch their product. As though our spirit's not a fire that can't be snuffed to turn to dollars, or the expanse across all space can't be contained in one small dollar. Now I see that it's the same moment in history back to haunt us. And here we are again. Hello boy, long time watcher, first time calling it. Every cage built needs an occupant. Got a deadbolt, see a lock in it. Had a good run, but they stopping it. Wanna walk man in the coffin lid. Get your heart out, fiction fan. Truly the truth's the stranger document.
And at best I'm just getting it wrong. And at worst I've been right from the start. It hurts, I've been torn apart. There's a blade in my heart. And the pin is in their heart. There's a grenade. There's a grenade. A grenade.
At best I feel difficult, but when you pitiful, then every day's like a satanic ritual. Beautiful soul with the rogue and the criminal. I don't must the holy hold on to their principles. Kicking and screaming while watching the demons collecting the gold and the diamond residuals. My pastor say God has promised us paradise, live a good life and it's pivotal. I promised my mama that I would stay honest, but I wanted all of the physical. And promise I'm honest, I'll probably be punished, cause keeping that promise too different. So picture me red as I sit on the bed with my hands on my head and this pistol. Why the fuck must I be miserable? The devils, they do the despicable. And still they move like they invincible. Decent criminals sitting the pinnacle, doing the typical, keeping us miserable. Taking the most and providing the minimal. Hate to sound cynical, but shit is pitiful.
Like Tim is a deal that differently kill kids in a ritual. I'll murder the miserables. I'll make it all biblical. I cut off the hands that beckon their life and I put it up digital. Fuck the political. The mission is spiritual. A murderous miracle that was in here to just punish the terror.
Static in my mind, like sanity on borrowed time.
E torniamo in diretta dal Centro Sociale Rivolta, continuiamo questa discussione, questa chiacchierata con Laura. L'iniziativa di oggi è stata un'iniziativa importante, non solamente per come è stata costruita e per la cornice all'interno della quale è partita, ma perché individua un nesso che è quello tra battaglie territoriali e lotte globali. Non possiamo immaginarci un orizzonte di cambiamento globale se poi dopo non lo rappresentiamo a livello di battaglie, di lotte territoriali.
Sì, allora vorrei fare un attimo di contestualizzazione rispetto a quella che è la città di Venezia e cosa rappresenta la città di Venezia quando parliamo di cambiamenti climatici e di disastri ambientali. Io credo che in quest'ultimo anno, proprio in questa città, ne abbiamo potuti vedere e subire purtroppo tantissimi. Abbiamo visto le grandi navi che si schiantano contro le banchine rischiando dei disastri allucinanti all'interno del territorio lagunare, le stesse grandi navi che da troppi anni continuano a devastare l'ecosistema lagunare. Abbiamo potuto vedere poco dopo la fine del lockdown un incendio proprio a Porto Marghera all'interno di uno stabilimento chimico. Abbiamo attraversato lo scorso novembre una delle acque alte più grandi della storia della città di Venezia. E come dire, questi sono solamente alcuni degli esempi di quello che rappresenta la città di Venezia in termini di cambiamenti climatici. E credo che all'interno proprio di questa cornice si inserisca anche quella che è la battaglia contro l'inceneritore, una battaglia che viene portata avanti anche da numerosi comitati territoriali che stanno facendo un grandissimo lavoro di mobilitazione e di inchiesta rispetto a quello che sta succedendo a Fusina e che però credo sia estremamente necessario che questo tipo di battaglie si riescano a cogliere anche all'interno di un'ottica globale, perché se abbiamo potuto vedere i cambiamenti climatici come si manifestano qui a Venezia, lo possiamo vedere anche in tutto il pianeta. Abbiamo visto gli incendi in Australia, stiamo vedendo lo scioglimento dei ghiacciai e potremmo restare qui tutto il giorno per parlare di tutti i disastri ambientali che avvengono in tutto il mondo. Quindi, come dire, la questione dell'inceneritore rappresenta in tutto e per tutto quello che è questo sistema, un sistema capitalista, predatorio e estrattivista delle risorse e che mette in pericolo la vita delle persone e della natura su questo pianeta. Quindi credo che, come dire, all'interno proprio di questo Venice Climate Camp, un Venice Climate Camp che ha come parole d'ordine quelle di giustizia climatica e di combattere come dire, contro la devastazione dei territori, sia stato fondamentale riuscire ad inserire una battaglia come quella dell'inceneritore.
E ti ringrazio Laura, tra l'altro sei stata molto precisa, molto puntuale. Aggiungo anche il fatto che nel momento in cui emerge nel dibattito pubblico la questione dell'accesso alla salute, del diritto alla salute universale, la questione ovviamente dell'aria che respiriamo è assolutamente dirimente, per cui bisogna anche in un certo senso riconvertire le logiche delle nostre battaglie. Grazie ancora a Laura, noi ascoltiamo i Baxter Dury con I'm Not Your Dog.
Thank you. much, and I watch a bit too much, but you show too much.
Ce n'est pas mon problème, je ne suis pas ton chien. Ce n'est pas mon problème, je ne suis pas ton chien.
Torniamo in diretta, ricordo, su Radio Sherwood e Gemini Network. Io ci tengo però a ringraziare, lo facciamo ogni sera ma è indispensabile farlo, Pino e Pablo per la sapiente regia e direi grazie a tutto questo lavoro tecnico, e solo grazie a questo lavoro tecnico che è possibile poi fare eventi come questo che vanno in streaming addirittura su due piattaforme. Siamo adesso con Esther Edith Callegaro del Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza, attivista per antirazzista soprattutto. Tu hai partecipato alla carovana che c'è stata a Lesbo. Bene, oggi abbiamo parlato della questione coloniale, di come si intreccia all'interno delle relazioni ecologiche il rapporto, la questione della razza. Ebbene, negli ultimi giorni a Lesbo, nel campo governativo di Moria, ben 3 incendi appunto lo hanno devastato. Che cosa è successo e che cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni?
Ecco, le origini dell'incendio in realtà non sono ancora abbastanza sconosciute. Le autorità hanno dichiarato che l'incendio è stato causato dagli stessi profughi, probabilmente come atto disperato, come unica via di uscita. Il fatto ovviamente è che Moria adesso sta bruciando, ma bruciava ben da prima. Gli incendi ci sono sempre stati perché le persone che vivono in quel posto vivono in una condizione comunque di completa disumanità, una condizione completamente brutale, senza alcun tipo di protezione sanitaria o comunque anche a livello proprio di sicurezza dei fili elettrici o qualsiasi cosa. Quindi anche un piccolo cortocircuito può far partire un qualsiasi incendio. Fatto sta che per analizzare quello che è successo, che è stato di una frequenza impressionante, perché il primo incendio è stato martedì, ce n'è stato un altro mercoledì e il più recente è stato oggi a mezzogiorno. E questo, gli effetti sono stati assolutamente devastanti, perché 13.000 persone si sono ritrovate a dover abbandonare le già poche cose che avevano, si sono ritrovate a dover pernottare in giro per le strade, anche perché nel momento in cui loro hanno provato ad accedere a Karatepe, che è il campo più prossimo, sono stati impediti da cordoni di polizia che gli impediva proprio di accedere, quindi si sono ritrovati a vivere nelle strade in una condizione praticamente di incertezza assoluta. Fatto sta che è molto importante, secondo me e secondo la visione che comunque stiamo dando adesso come Lesbos Calling, in questo momento che stiamo un po' raccogliendo informazioni, sentendo i contatti che abbiamo sull'isola, è importante sapere che in realtà gli incendi di Moria sono stati appiccati e sono stati alimentati dal governo greco e dalle sue politiche razziste e securitarie, e soprattutto anche dalle politiche migratorie portate avanti dall'Unione Europea, che a partire dal 2016, ad esempio con l'accordo Europa-Turchia, hanno mostrato un completo disinteresse della vita e della dignità delle persone migranti, delle persone profughe. E questo si è visto anche durante ovviamente il periodo del coronavirus, dove l'unica risposta che è stata data è stata quella di mettere in lockdown completo tutto il campo, e solo recentemente hanno iniziato a fare tamponi, si sono accorti che comunque la situazione sanitaria è molto grave.
E tra l'altro ricordiamo che ci sarà anche una striscionata di solidarietà questa sera.
Esatto. E stasera, adesso subito dopo questo momento, invitiamo tutte e tutti a uscire con noi qua fuori, dove faremo una striscionata. Nello striscione abbiamo scritto che bisogna evacuare subito il campo di Moria, ma non solo, anche tutti gli altri campi sull'isola di Lesbos, e soprattutto bisogna ricollocare tutti i migranti e tutta la popolazione migrante nei paesi europei, perché c'è bisogno di libertà di movimento all'interno dell'Unione Europea. E quindi invitiamo tutte e tutti a uscire qua con noi un attimo a fare una foto in solidarietà e comunque rimanere aggiornati anche nei prossimi giorni attraverso le pagine Instagram o Facebook della campagna Lesbos Calling.
Grazie mille Esther. Ricordiamo che per noi qualsiasi battaglia sulla questione contro la crisi climatica, battaglia di qualsiasi tipo, non può non partire dall'esigenza di una vita degna, per cui una vita degna è quella che stanno chiedendo con forza questi migranti, soprattutto in una fase di pandemia che rende ancora più instabile e insicura la situazione. Grazie ancora Esther. Noi ascoltiamo, prima di proseguire con il resto della trasmissione, ci ascoltiamo un pezzo degli Zen Circus, Catene.
Manca il lieto fine, non c'è una ragione, anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai, rispondo tutto bene anche se non so chi sei. Non trovo gli accordi e neanche le parole. Viaggio sempre solo in una direzione, mentre in quella opposta trovi solo le macerie. I vecchi lo sanno bene, lì è meglio non andare. Da quando è morta nonna sembra una cattiveria, mio padre è rinato, ha la faccia più serena. Forse la catena che gli univa nel dolore si è spezzata fra le onde del loro temporale. Avrei voluto dirle, avrei voluto urlare davanti a tutti quanti in quella stanza d'ospedale, che finalmente libera poteva volare, ma mi sono addormentato qui al funerale. D'amore non si muore, muore senza dare amore. L'ho sempre ricevuto, ma non so contraccambiare. Mi dici ormai da tempo che ci devo lavorare, ma io più ci lavoro, più tu cerchi di scappare. Se stessi per le stesse ragioni che portano i bambini ad odiare i genitori, che portano gli amanti a farsi del male per poi dimenticarsene e ricominciare. Mia madre ha fatto un sogno dove questo signore le diceva di parlare prima di morire, così oggi mi ha scritto anche se non ci credi ancora. Tu sei stato il mio più bel regalo di Natale. Avrei voluto dirle, avrei voluto urlare che l'ho sempre saputo nonostante il dolore, anche quando tornavo distrutta da lavorare. L'ho provato a immaginare.
E E mentre torniamo in diretta, un gruppo di compagni e compagne sta andando fuori, come diceva Esther prima, a fare una striscionata di solidarietà ai profughi di Lesbo. Ricordiamo il campo di Moria, che per ben 3 volte è andato a fuoco negli ultimi giorni. Noi proseguiamo la diretta, siamo con Elio Balbo di Alessandria, professionista dello spettacolo. Non ricorderò mai il nome della sigla. In ogni caso, i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo e della cultura sono stati grandi protagonisti di questo camp. Ieri una manifestazione a Lido, dove si è portato simbolicamente il leone, anzi abbiamo voluto rivendicare per i lavoratori e le lavoratrici il leone d'oro, e oggi un'assemblea dove sono stati discussi temi importanti. Facci un po' un resoconto, Elio.
Sì, innanzitutto la rete professionisti dello spettacolo e della cultura Emergenza Continua, mi permetto a nome di tutti i lavoratori e le lavoratrici di ringraziare Venice Climate Camp e il Centro Sociale Rivolta e Radio Sherwood per l'ospitalità e il supporto alla nostra lotta, alla nostra rivendicazione, che è iniziata col lockdown, che ha portato a galla tutta una serie di contraddizioni che sono strutturali nel nostro mondo del lavoro. E in questi giorni abbiamo coronato un percorso di lotta che è iniziato appunto con l'inizio del lockdown e ha visto diverse tappe snocciolarsi in un percorso di rivendicazione nazionale che è passato le grandi manifestazioni diffuse su tutti i territori ai quattro angoli d'Italia il 30 di maggio, ha coronato una grande manifestazione il 27 di giugno a Roma, che ha permesso finalmente di aprire un'interlocuzione con i ministeri di competenza, ovvero quello della cultura e quello del lavoro, e ha coagulato sulle giornate di Venezia e la mostra del cinema questo simbolico dare a noi stessi un premio, un leone d'oro per la nostra lotta, per l'impegno che abbiamo messo fino a questo punto, perché appunto i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, nonostante la sbandierata ripartenza, non hanno ripreso a lavorare. Chi ha ripreso a lavorare sono i pochi fortunati colleghi che possono lavorare nei grandi appalti, nei grandi eventi come appunto la mostra del cinema di Venezia, che comunque non ha speso una parola a supporto o anche solo a narrazione, a racconto di quella che è la realtà del mondo dello spettacolo, ovvero una carneficina orribile, nel senso che migliaia di colleghe e colleghi sono senza lavoro, hanno dovuto cambiare lavoro cambiando completamente i loro progetti di vita e vedendo completamente snaturato quello che avevano in mente come futuro. Oggi ci siamo poi ritrovati qui a Rivolta per un'assemblea partecipata. C'erano delegati da tutte le regioni d'Italia che partecipano al network nazionale, la Lombardia, il Veneto, il Friuli, il Piemonte, la Toscana, il Lazio, la Campania, e sono state segnate dei nuovi appuntamenti importanti che passeranno dalla piazza del 3 ottobre a Milano, in cui porteremo in piazza simbolicamente i flight case e i bauli, che sono un po' un simbolo del nostro lavoro, e durante il mese di settembre continueremo a chiedere l'inizio finalmente dell'apertura di questo tavolo di concertazione coordinato fra Ministero del Lavoro e Ministero della Cultura, per mettere in piedi una piattaforma che ci porti poi alla creazione, al cambiare quella che è la natura normativa del nostro lavoro.
E ti ringrazio, Elio. Tra l'altro ci hanno portato dell'acqua, non so se hai sete, però volevo segnalare questa cosa, ci hanno portato dell'acqua. Grazie. Una battuta, tra le questioni che hanno segnato l'inizio della pandemia e soprattutto il lockdown, è emersa in maniera chiara la questione della mancanza di liquidità, e quindi è riemerso con forza il tema del reddito. Domani ci sarà un'assemblea nazionale, brevemente le aspettative, le prospettive.
Ma il punto di partenza del nostro percorso rivendicativo sta proprio in questo, nel senso che una forma di tutela per un lavoro naturalmente intermittente come quello dello spettacolo ha a che fare estremamente con il concetto di reddito universale, con il concetto di continuità di reddito, e grazie al supporto di organizzazioni come ADL Cobas e CLAP e SI Cobas abbiamo creato per i lavoratori dello spettacolo una rete intersindacale che si chiama RISP, che parla esattamente di questo, parla della necessità che abbiamo di una creazione di forme di continuità di reddito, non solo per i lavoratori dello spettacolo, nel senso che la nostra battaglia inizia nel nostro specifico mondo del lavoro, ma poi parla all'universalità di tutti i lavoratori, di tutti i cittadini e le cittadine.
Grazie mille Elio, quindi domani ricordiamo l'appuntamento pomeridiano con questa assemblea che terrà sempre negli spazi del Centro Sociale Rivolta. Ancora grazie Elio.
Grazie a tutte e tutti.
E noi ascoltiamo Close to Me dei Cure. Close to Me, e qua siamo veramente nella storia della musica mondiale. Noi proseguiamo questa discussione, siamo verso il termine di questo appuntamento, questo terzo appuntamento, ricordo, su Radio Sherwood e Gemini Network. Siamo con Marco Baravalle. Oggi c'è stato il secondo dibattito di approfondimento, il secondo panel di questo Venice Climate Camp dedicato alla questione della rapporto tra crisi ecologica e colonialismo, o mettiamola dal lato inverso, tra crisi ecologica e necessità di decolonizzare il mondo e le nostre vite. Raccontaci i temi salienti trattati nella giornata.
Ma intanto abbiamo avuto dal vivo Salvo Torre e Mauro Benegiamo, che sono ricercatori della rete di PoE, di Politics, Ontology, Ecology, che hanno portato un contributo, diciamo, importantissimo sulla questione. Siamo però partiti da un libro, e da qui voglio partire anche in questa chiacchierata. È un libro che si intitola Per un'ecologia decoloniale. In realtà per ora esiste solo in francese, non è ancora stato tradotto in italiano, ed è il libro di un autore martinicano che si chiama Malcolm Ferdinand. E anch'io sai da assoluto profano per quanto riguarda l'ecologia decoloniale, ho cercato più che altro di capirne qualcosa e ho cercato di estrarre alcuni attrezzi da aggiungere alla nostra cassetta teorico-politica. Malcolm Ferdinand parte da un assunto: l'ecologia decoloniale serve per ricomporre una frattura che lui vede sia a livello di saperi che a livello di movimenti, in cui c'è da una parte, diciamo, il pensiero sull'ecologia che poco si occupa di colonialismo e razzismo, e dall'altro invece c'è il pensiero, ci sono i movimenti postcoloniali e antirazzisti che molto spesso sottovalutano la portata della questione ecologica. Lui sostiene che per risanare questa frattura bisogna guardare al pensiero ecologista da una prospettiva non eurocentrica. Lui fa questa operazione nel libro, cioè tenta di rileggere la storia ecologica del mondo a partire dai Caraibi. Noi siamo abituati ovviamente nel pensiero marxista europeo a vedere la storia, diciamo, della crisi climatica e della grande accelerazione della crisi climatica a partire dall'Europa del XIX secolo, oppure dall'Europa del XV secolo. Penso per esempio a Jason Moore. Malcolm Ferdinand ci dice che in realtà una genealogia della crisi ecologica può essere rintracciata nei Caraibi del XVI secolo, e può essere rintracciata a partire dall'abitare coloniale, cioè dal modo in cui i coloni europei hanno cominciato veramente ad abitare i Caraibi. Che cos'è l'abitare coloniale e perché potrebbe essere visto come una delle radici del cambiamento climatico? L'abitare coloniale si basa prima di tutto sul violento sterminio delle popolazioni indigene, si basa sulla distruzione delle loro tradizioni culturali, si basa sulla tratta degli schiavi deportati sulle navi negriere dall'Africa occidentale, e si basa su un modello di produzione che è quello della piantagione, che appunto è sostenibile grazie al lavoro schiavistico ed è un dispositivo che distrugge la biodiversità. Chiudo questa prima considerazione sull'incontro di oggi dicendo che c'è anche l'altra parte della medaglia, cioè Ferdinand mette in luce come da un altro punto di vista non solo le popolazioni indigene, perché insomma su questo si è scritto molto, erano e sono depositarie di una modalità di relazione al mondo e alla terra non estrattiva, ma anche come lo furono per esempio gli schiavi fuggiaschi, i Maroon, che erano appunto quegli schiavi africani di origine africana che fuggivano dalle piantagioni ad Haiti o in Giamaica o comunque nei Caraibi, e che si rifugiavano sulle colline e sulle montagne, e che avevano un tipo di relazione al mondo che era totalmente opposto a quello estrattivo, violento della piantagione, dell'abitare coloniale.
È molto molto chiaro, Marco, una battuta. Tanto ti stanno applaudendo. Una battuta.
Li ho pagati con delle birre.
E invece qua è arrivata.
Se mi applaudite tutti, Pio offre da bere a tutti.
Segnate sul conto Marco Sirotti e potete prendere. Scusate, scusate. Una battuta, Marco, la questione coloniale ovviamente apre un vaso di Pandora. Noi ci siamo abituati, abbiamo provato a leggerla nel suo rapporto con la crisi ecologica, ma anche nel suo rapporto con un modello di sviluppo che, come ci insegna la pandemia, probabilmente leggerlo in termini lineari è estremamente sbagliato. A tuo avviso, quanto può essere importante il portato culturale e politico di questa battaglia per il futuro dei movimenti?
È importantissimo prima di tutto, ovviamente, dal punto di vista della questione della razzializzazione, dalla questione dello sfruttamento che passa attraverso il vettore della razza, ma è anche importante dal punto di vista ecologico, e credo che lo abbiamo visto molto bene oggi, e tutti gli interventi hanno messo in luce questo nesso, cioè tra storia del colonialismo, tra la vicenda della razzializzazione e la costruzione di un regime insostenibile dal punto di vista ecologico. Quindi certamente questo è un portato fondamentale, e in un movimento che si pone l'obiettivo della giustizia climatica, il tema appunto del razzismo e della razzializzazione e le pratiche decoloniali, che poi vanno declinate senza estrattivismo, sono un elemento fondamentale.
Grazie ancora, Marco. E credo che abbiamo avuto un assaggio di quanto poi sia importante, sia anche costituisca anche una rottura, no? la questione coloniale con l'abbattimento delle statue. Io poi sono del parere che prima o poi vorrei vedere abbattute le statue di Cavour al sud Italia, ma questo è un altro discorso. Ci ascoltiamo adesso Franz Ferdinand con Do You Want You.
Do you want to go?
e mi dicono con ampi cenni che i Franz Ferdinand sono molto più radiofonici di Mark Lenegan, ma io continuo a preferire Lenegan. Siamo con Maura Benegiamo dell'Università di Trieste, ovviamente del collettivo POE. Ciao Maura.
Ciao, ciao.
Maura è stata ospite del dibattito che è stato molto interessante. Prima Marco Baravalle ne ha tracciato alcune linee fondamentali di discussione. E tu a un certo momento, in un discorso molto complesso e molto ricco, hai strappato un applauso su una questione che ovviamente i compagni e le compagne presenti qua approvano. Non si può, anzi, diciamola bene, chi pensa che si risolva prima il problema della classe, poi a seguire quello della razza, del genere, si sbaglia di grosso.
Un commento
cattivo, siamo alla fine, però è credo estremamente necessario in questo momento della discussione.
Sì, no, confermo appunto questa questione. Diciamo che forse per addirittura per osarlo, no? Cioè, forse pensare la classe come semplicemente pensare il concetto di classe avulso da come la classe stessa è attraversata da dinamiche di genere, da dinamiche di razza, ci mette forse anche, cioè non ci fa capire i processi concreti e materiali, no? Io penso anche semplicemente, restando sulla questione della razza, no? Cioè questo l'idea che il capitalismo si sia basato sul lavoro libero e su questo lavoro, sull'unificazione di tutti in lavoratori è una... Non corrisponde alla realtà, perché il lavoro è un lavoro razzializzato, è un lavoro differito, è un lavoro che molto spesso non è per niente libero, no? Ci sono tante forme di... E allo stesso tempo andare a inserire la questione della razza e la questione del genere, non pensarle come disgiunte, vuol dire anche far vedere come razza e genere sono il sostrato su cui la classe si basa, la divisione in classe. Quindi far saltare la classe passa prima per far saltare quei due meccanismi là, e questo significa creare delle alleanze molto più forti, sostanzialmente nei territori in particolare, penso.
E credo che anche sia questo il tema politico di questo camp, sarà il tema politico del meeting di sabato, perché è impossibile immaginare tutto questo che dici se non andiamo poi a interrogare le origini e lo sviluppo del capitalismo.
Esatto, sì, in questa dinamica qua tu riesci appunto a capire come il sistema si riproduce. E quindi riesce anche a leggere la crisi climatica, no? Questa è una cosa che ne abbiamo parlato anche prima, abbiamo parlato molto, come un'espressione della profonda contraddizione all'interno di questa logica riproduttiva del sistema, che in qualche modo si sta manifestando in una dinamica di crisi, ma una crisi che è sociale, che è sanitaria, che è ecologica. E ad ogni modo questo è un elemento centrale per politicizzare anche il cambiamento climatico, non in un'ottica riformista ma in un'ottica rivoluzionaria.
E ringrazio Maura. A breve il report del dibattito con tutti i video sarà presente su globalproject.info. E noi siamo arrivati veramente al termine di questa terza trasmissione dal Venice Climate Camp. Domani ci aspetta una nuova giornata molto ricca. Iniziamo alle 10 con il terzo e ultimo panel di approfondimento che riguarda la comunità energetica e il ruolo dell'energia in questa fase storica. Credo che sia un altro tema fondamentale. Nel pomeriggio, ne parlavamo prima, ci sarà l'assemblea sul reddito promossa dall'ADL e quindi una nuova ricca giornata. Noi vi salutiamo gli ascoltatori di Radio Sherwood e di Gemini Network con un pezzo, io spero che questo sia radiofonico, altrimenti non so, dopo ne parleremo con i registi, con il pubblico, ma io voglio ascoltare insieme a voi gli After Hours, né pani né pesci.
A un ipnotizzatore che ti mostra il trucco che tu non vuoi vedere, perché tu vuoi sia magica la tua libertà, mentre io mi eccito a dir la verità. Abbracciati a quel che hai, nessuno ormai porterà né pani né pesci. Non avrai né pani né pesci. Non ti somiglio più, se stringo per sorreggerti e ti trascino giù. Abbracciati a quel che hai, nessuno ormai porterà né pani né pesci. Abbracciati, non avrai né pani né pesci. Abbracciati, senti questa terra che ci sfugge via, toccati la carne ora, pensa sia la mia. Abbracciati